Bene, ci mettiamo allora al lavoro, anche se già abbiamo iniziato alla grande con questa preghiera così forte, così bella, così armoniosa. Io sono contento anche quest'anno di essere con voi e ringrazio Gino e Filippa di avermi invitato, anche se quest'anno sono claudicante, sono zoppo. Se non mi vedete stare all'impiedi non è perché sono uno che vuole poltrire, ma è perché sono davvero, ho problemi a un ginocchio e devo fare l'intervento per la protesi, quindi non posso stare molto tempo all'impiedi. Vi chiedo scusa di questo, però starò seduto il più possibile e cercherò soprattutto di parlare in modo comprensibile e chiaro. Farò tre interventi in questi tre giorni, uno adesso nel quale vorrei parlare della necessità di annunciare oggi il Vangelo del matrimonio e della famiglia, un altro domani pomeriggio, per la verità anche domani mattina introdurrò la liturgia penitenziale e quindi l'esame di coscienza, ma domani pomeriggio farò un altro intervento sulla spiritualità coniugale e familiare, e domenica mattina finalmente, prima della messa di chiusura che sarà celebrata dal Vescovo di Trapani, un terzo intervento intitolato Lo Spirito Santo e la coppia, così grosso modo. Quindi cerchiamo di metterci al lavoro, a cominciare da questa prima tematica che ho intitolato Annunciare il Vangelo del matrimonio e della famiglia oggi. Dico oggi perché, e subito mi introduco nel tema, noi dobbiamo fare i conti con la realtà in cui ci troviamo a vivere. Vedete che a volte possiamo correre il rischio di pensare che la realtà sia quella di questa stanza, una realtà bella dove c'è Gesù, dove c'è il sacramento, dove c'è la grazia, dove c'è l'armonia, dove c'è il desiderio di crescere nella santità. Ma la realtà, purtroppo, dobbiamo dirlo, non è quella di questa stanza. Appena usciamo fuori ci accorgiamo che la realtà in cui viviamo oggi è ben diversa. Un sociologo contemporaneo che è scomparso di recente, si chiama Bauman, parla di legami liquidi. Che cosa sono i legami liquidi? Sono quei legami affettivi non solidi, e quindi liquidi significa non impegnativi. Due ragazzi, si dice che stanno insieme, si sono messi insieme, non si dice che sono fidanzati, non si dice che sono impegnati per un progetto, non si dice che stanno mirando a qualcosa. Anzi, se tu glielo chiedi, loro ti guardano strano, dici, ma questo che cosa vuole? Noi stiamo insieme. Legami liquidi sono legami volutamente non impegnativi, quando non apertamente consumistici. Ho trovato una frase nella Amoris Laetitia di Papa Francesco al numero 39 che vorrei leggervi, sia pure a tratti, non è tutto il numero 39, perché mi sembra importante. Amoris Laetitia 39, scrive Papa Francesco: le persone credono che l'amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o disconnettere a piacimento del consumatore e anche bloccare velocemente. Connessione e disconnessione. Pigi un tasto e ti connetti, ne pigi un altro e ti disconnetti. E poi continua: si trasferisce alle relazioni affettive quello che accade con gli oggetti e con l'ambiente. Tutto è scartabile. Ciascuno usa e getta, spreca e rompe, sfrutta e spreme finché serve e poi lo butta. Guardate che il Papa si esprime in questi termini molto, molto pratici, insomma, no? Dicevamo oggi a tavola, forse da buon parroco, insomma, perfino manco da parroco troppo istruito, da buon parroco di campagna. Spremi, usa, scarta e poi butti via, connetti, disconnetti. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di persone, stiamo parlando di legami affettivi, stiamo parlando di rapporti sentimentali, stiamo parlando di progetti di coppia. A monte di tutto questo c'è quella che Giovanni Paolo II definiva chiaramente una errata concezione della libertà. E qui cito Giovanni Paolo II in un suo prezioso documento, la Centesimus Annus, anche questo è il numero 39, guarda caso. Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus scriveva che questa errata concezione della libertà induce l'uomo a considerare se stesso e la propria vita come un insieme di sensazioni da sperimentare anziché come un'opera da compiere. Questo è significativo. Un insieme di sensazioni da sperimentare. I giovani oggi cercano di sperimentare sensazioni, non cercano opere da compiere, non cercano progetti da realizzare. E a monte c'è questa falsa concezione di una libertà che si traduce appunto non nell'agganciarsi a delle verità solide, ma nell'agganciarsi a delle sensazioni da sperimentare qui ed ora, nel tempo che trovano. E da qui nasce la difficoltà a legarsi stabilmente a una persona, nasce la difficoltà ad assumersi delle responsabilità anche in ordine alla generazione dei figli. Qual è la situazione attuale? Amici cari, la situazione è che intanto sono diminuiti i matrimoni. Questo è un dato di fatto. I matrimoni sono in netto calo. Io sono parroco a Vittoria, sono al 16° anno di parrocato in questa parrocchia, sto battendo qualche record. 16 anni fa al corso prematrimoniale si sono iscritte 24 coppie, quest'anno se mi va bene ce ne sono 3 o 4. Questa è la differenza, e nell'arco di 16 anni, e ho chiesto anche agli altri parroci, il numero è calato dappertutto. Cioè la gente non si sposa più, ma non solo non si sposa in chiesa, non si sposa manco al comune, per cui sono aumentate le convivenze. Questo è un altro dato di fatto. E il bello o il peggio è che se voi andate a chiedere a chi sceglie di convivere se sentono in coscienza che la convivenza è un peccato, vi guardano strano. Perché dici, ma qual è il problema? Quindi noi viviamo in un contesto anche, come dire, di abbassamento della moralità. Tu devi anche spiegare a chi sceglie di andare a convivere che dal punto di vista almeno della fede in Cristo sta facendo una scelta sbagliata. E sapete perché spesso non si sposano? Perché non hanno i soldi per fare la festa. La verità è questa. Cioè, è più importante il momento consumistico della festa che non il mettersi in grazia di Dio. Un altro fenomeno molto ricorrente è quello che alcuni sociologi chiamano il lungo abbraccio dei genitori. Non c'è soltanto chi sceglie di andare a convivere, c'è chi rimane a casa sua, però chi lo deve fare lo fa ugualmente con la ragazza o col ragazzo, mi seguite? Fanno le vacanze insieme, stanno insieme alcuni giorni, però poi la sera ognuno a casa sua. e non se ne vanno più di casa, c'hanno 35 anni, 38 anni, 40, e non li scugnate manco a cannonate da casa, perché ci stanno troppo bene. Ma sia se poi si arrivano a sposare, questi dopo 3 mesi si separano, anche se sono stati tanti anni insieme, perché quegli anni vissuti insieme non sono serviti a prepararsi alla responsabilità del matrimonio, sono stati utilizzati per, come dire, ciò che è dilettevole e piacevole, ma non per un'assunzione di responsabilità. Ecco il lungo abbraccio dei genitori, non se ne vanno più di casa. Altro fenomeno è quello delle culle vuote. Noi siamo, credo, al penultimo posto al mondo per tasso di fecondità e di natalità, e ci aiutano in Italia le coppie degli stranieri, perché altrimenti sarebbe ancora peggio. D'altra parte, il clima di incertezza, di relativismo in cui si vive non induce molto a procreare, ad assumersi anche qui questa responsabilità di mettere al mondo dei figli. E infine mi sembra che ci sia perfino la derisione qualche volta della fedeltà coniugale. Io ho scritto una voce per un dizionario di teologia morale e di bioetica sulla fedeltà coniugale e ho insistito molto su questo, cioè oggi si prende in giro chi è fedele. Chi è fedele è stupido, perché crede ancora in un valore obsoleto, antiquato, che non ha più senso. Si parla di coppie aperte. Una volta si chiamavano corna, ora si chiamano coppie aperte. Una volta l'uomo era cacciatore, la donna doveva stare in casa, ora è cacciatrice anche la donna. Anzi, sembra che le donne siano statisticamente più infedeli degli uomini, così dicono alcune statistiche. Come reagire a questo stato di cose? Che cosa fare di fronte a queste situazioni che io ho sommariamente descritto, e vi chiedo scusa proprio per la semplicioneria e la sommarietà con cui ho descritto queste cose. Come reagire? Che cosa fare? Amici, io penso che non si debba reagire con una denuncia moralistica che risulta sterile, che risulta controproducente, ma si deve reagire con un annuncio convinto e convincente del Vangelo, del matrimonio e della famiglia. Se volete ve lo dico con uno slogan: non la denuncia ma l'annuncio. Non la denuncia ma l'annuncio, non il moralismo, non lo scandalismo, non lo stracciarsi le vesti scandalizzati, ma l'annuncio gioioso, forte, convinto, convincente del Vangelo, del matrimonio e della famiglia. Noi abbiamo un Vangelo da annunciare meraviglioso, e dobbiamo dirla tutta, per la verità e per grazia di Dio non esistono solo realtà negative, esistono, grazie a Dio, anche numerose famiglie sane e sante, ancora oggi ne esistono, famiglie che possono testimoniare la bellezza del matrimonio e nel progetto di Dio. Qual è il punto di partenza per capire il progetto di Dio sul matrimonio? Il punto di partenza non può che essere l'amore. L'amore. L'uomo è fatto per amare e per essere amato. Senza amore l'uomo non si capisce. Senza amore l'uomo impazzisce. Senza amore l'uomo non trova il senso della sua vita, non trova la verità di se stesso. E perché è così? È così perché l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. E chi è Dio? Dio è amore. Dio è amore e anche l'uomo è amore, perché ha immagine e somiglianza di Dio. Dio è amore. Dio è Trinità, perciò è carità, dice Sant'Agostino. Dio è carità, perciò è Trinità. Dio è comunione tra l'eterno amante che è il Padre e l'eterno amato che è il Figlio, uniti nell'eterno amore che è lo Spirito Santo. L'eterno amante unito all'eterno amato nell'eterno amore. Questo è Dio. Comunione d'amore. Dio è amore. E l'uomo è amore come Dio. Attenti, amici, dove si vede questa somiglianza con Dio amore? Soprattutto, questo ci suggerisce la Bibbia, nella relazione tra maschio e femmina. Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza e lo crea maschio e femmina. Cioè la relazione tra il maschile e il femminile rivela, ditelo come volete, la somiglianza dell'uomo con Dio. Allora, questa consapevolezza ci fa dire che la famiglia è l'espressione umana più ricca e più completa del Dio amore. La famiglia è un riflesso della Trinità e all'interno della famiglia ogni persona è un riflesso dell'amore di Dio. Questo ci fa dire ancora che il matrimonio e la famiglia non li abbiamo inventati noi. Non li abbiamo inventati noi. Il matrimonio e la famiglia nascono nel cuore di Dio Trinità. Nascono nel cuore della Trinità. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due non saranno più due, ma una sola carne. Nell'Antico Testamento il matrimonio è usato spesso come linguaggio per esprimere l'amore di Dio per il suo popolo. Dio è lo sposo fedele che ama il suo popolo con tenerezza sponsale. Ci sono numerosi passi nell'Antico Testamento che si possono citare a questo riguardo. Io ve ne cito soltanto due o tre, ma ne potremmo citare molti altri. Per esempio, vi cito Osea 2:21-22. Osea 2:21-22. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Ti farò mia sposa per sempre. Oppure Isaia 62:4-5. Abbiamo ascoltato in preghiera 62:1-3, ma il 4:5 il seguito dice: nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Vedete come il linguaggio sponsale esprime il rapporto di amore che c'è fra Dio e il suo popolo. Per non parlare poi del Cantico dei Cantici, che è un intero libro dedicato a questa tematica. Sarebbe da citare l'intero Cantico dei Cantici. Qual è il problema però che si presenta nell'Antico Testamento? Il problema è che Dio è uno sposo fedele, ma il popolo è infedele, spesso è adultero. spesso, dice ancora la Sacra Scrittura, si prostituisce, usa questi termini anche molto forti, no? Si prostituisce a idoli stranieri. L'alleanza d'amore che Dio vuole stipulare con il suo popolo è spesso rotta dal peccato del popolo, il quale mostra di essere incapace di vivere una fedeltà all'alleanza. E allora già nell'Antico Testamento si fa strada l'idea che Dio manderà un Messia il quale stipulerà un'alleanza nuova ed eterna, le cui leggi saranno scritte non più su tavole di pietra, ma nel cuore dell'uomo, e saranno scritte dallo Spirito Santo. E qui cito Geremia 31:33. Sentite che cosa scrive Geremia 31:33. Vi state annoiando? Mi state seguendo sempre? Vi calo o suono? Geremia 31:33, lo volete sentire? Ecco, ogni tanto richiamiamo l'attenzione, perché con questo sopore così. Geremia 31:33 dice così: ecco, verranno giorni nei quali con la casa di Israele, con la casa di Giuda, io concluderò un'alleanza nuova. Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Che bello! Lo Spirito di Dio scriverà la legge della nuova ed eterna alleanza nel cuore dell'uomo. E arriviamo così al Nuovo Testamento. Dio mantiene la sua promessa. Dio manda il Messia. Dio manda il suo inviato, Gesù, a stipulare questa nuova ed eterna alleanza. Gesù è l'espressione massima dell'amore di Dio per l'umanità. Com'è bello in clima natalizio rileggere quel passo di Giovanni 3:16. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, da dare. Non solo lo ha mandato, lo ha dato. Lo ha mandato e lo ha dato. Lo ha mandato per darlo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. In lui viene stipulata la nuova ed eterna alleanza. E questo figlio non considera un tesoro geloso il suo essere Dio, dice l'inno ai Filippesi, ma spoglia se stesso, assume la condizione di servo e dona se stesso all'umanità sulla croce. Non c'è amore più grande di questo, dice Gesù, dare la vita per i propri amici. La nuova ed eterna alleanza viene siglata, sigillata, stipulata nel sangue preziosissimo di Cristo. Questo è il mio sangue versato per voi per la remissione dei vostri peccati. Questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza. Che cos'è il matrimonio a questo punto? Lo sappiamo, ma lo dobbiamo annunciare, perché il Vangelo del matrimonio è tutto qui. Il matrimonio è ripresentazione di questo sacrificio d'amore di Cristo crocifisso. Attenti che ho detto ripresentazione e non ho detto rappresentazione. Rappresentazione vuol dire teatro, commedia. Ripresentazione vuol dire riprodurre, manifestare efficacemente, sacramentalmente. Dice Giovanni Paolo II che il matrimonio è un richiamo permanente di ciò che è accaduto sulla croce. Che bello questo, no? Il matrimonio è un richiamo permanente di ciò che è accaduto sulla croce. L'amore dei due sposi che contraggono il sacramento del matrimonio ripresenta, riproduce efficacemente l'amore di Cristo crocifisso. Lo scrive in modo mirabile Efesini 5, il capitolo 5 della lettera agli Efesini. San Paolo dice, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, no? Come Cristo ama la Chiesa e dona se stesso per lei, per farsela comparire senza macchia né ruga né alcunché di simile, così il marito deve amare la moglie. Questo che cosa significa? Significa che il matrimonio è sacramento che ripresenta, dicevo, il crocifisso Signore. E il talamo nuziale, diceva San Giovanni Crisostomo, è come la croce. Che bello anche questo. Il talamo nuziale, il letto matrimoniale, è come la croce. Sulla croce Cristo dona il suo corpo, nel talamo nuziale lo sposo e la sposa donano se stessi l'uno all'altro. Allora concretamente il Vangelo del matrimonio consiste nel dire che gli sposi cristiani sono chiamati ad amarsi in Cristo e come Cristo. In Cristo e come Cristo. Questo significa che ognuno dei due è presenza di Cristo per l'altro e tutti e due insieme sono presenza di Cristo per il mondo. Anche questo è molto bello e molto impegnativo. Tuo marito è presenza di Cristo per te. Tua moglie è presenza di Cristo per te. E tutte e due insieme siete presenza di Cristo per il mondo. Un amore in Cristo e come Cristo ha tre caratteristiche fondamentali, che sono le tre proprietà essenziali del matrimonio. Deve essere un amore indissolubile, deve essere un amore fedele e deve essere un amore fecondo. Queste sono le tre caratteristiche, le sappiamo: indissolubile, fedele e fecondo. Partiamo da indissolubile. Vi posso fare una domanda? Il Signore si potrebbe stancare di noi? Non ne ha motivi per mandarci a quel paese? Ne ha tante. Lo facciamo arrabbiare ogni tanto? Il Signore può essere sempre contento di noi? Cominciamo a prepararci alla penitenziale di domani, no? Il Signore può essere sempre contento di noi? Potrebbe legittimamente dirci, basta, con te ho chiuso? Non ce lo dice. Potrebbe, ma non lo fa. Ecco la misericordia, ecco la bontà. Il suo amore è indissolubile, non si scioglie da noi, non si stacca da noi. E questo comporta che anche l'amore dei due sposi deve essere indissolubile, chiamato a durare tutta la vita, chiamato ad andare avanti nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. A volte si pensa che la riuscita di un matrimonio sia una specie di colpo di fortuna. Cicchidda fu fortunata perché ci capitò un marito d'oro. L'altra è stata più sfortunata e allora, come nei concorsi e premi, ritenta, sarai più fortunata, gratta e vinci, vedi che te ne esci. La riuscita di un matrimonio non è un colpo di fortuna, amici cari. La riuscita di un matrimonio è il risultato di un impegno faticoso, a volte eroico. A volte eroico. annunciare il Vangelo del matrimonio e della famiglia significa dire: noi ci vogliamo bene, ci amiamo da 50 anni, da 60 anni. Io ho celebrato in parrocchia anche un settantesimo, non mi era mai capitato, no? Si chiamano nozze di ferro, nozze di ferro, 70 anni. L'unico problema è che lui era Ciandolino Dentisa, ma poi il resto. Sono belle testimonianze queste. È morta una vecchietta di 90 anni e il marito, che ne aveva, che ne ha, perché ancora è vivo, 94, non si è staccato dalla moglie defunta e la teneva per mano, 94 lui, 90 lei. Mi ha fatto una tenerezza commovente. Si può amare più del primo giorno e la morte non distrugge. Ci sono queste cose e le dobbiamo annunciare perché sono la verità. Non dobbiamo annunciare solo le menzogne, le falsità, le cose negative. In secondo luogo, l'amore è fedele, è fedele. Cristo non tradisce. Il suo amore è inchiodato alla croce. Inchiodato significa che non ci abbandona, non si schioda da noi. E anche l'amore degli sposi deve essere fedele, non solo nel senso fisico del termine, ma anche e soprattutto nel senso spirituale. L'infedeltà comincia quando non c'è più dialogo, quando non c'è più sincerità, quando non c'è più lealtà, quando si nascondono le cose, quando si ha imbarazzo a dire come stanno le cose. Perché se tu dicessi a tua moglie: aiutami per favore perché sono sotto tentazione, tua moglie sarebbe ben felice di aiutarti. Può capitare, può capitare. Non c'è da meravigliarsi, voglio dire. Fatti aiutare, dillo, metti le mani avanti. E lo stesso vale per la moglie nei confronti del marito, eh? Spesso l'infedeltà comincia così, piano piano, no? Che male c'è? In fondo, che male c'è? E però la tentazione poi entra. Fedeltà. Fedeltà come sincerità, dicevo, come lealtà, come aiuto reciproco, come collaborazione. Il Papa Francesco, nell'Amoris Laetitia, dice una cosa bella che voglio riferirvi stasera. Dice che la fedeltà coniugale è buona come il vino invecchiato. E cita a questo riguardo un passo di San Giovanni della Croce. Ve lo leggo questo passo di San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce è un mistico, un contemplativo, però conosce bene la realtà degli sposi. Sentite che cosa scrive: gli amanti vecchi sono quelli già esercitati e provati. Essi sono privi dei fervori sensibili, delle ebollizioni, dei fuochi esterni di fervore. Essi gustano ormai la soavità del vino di amore nella sostanza, già fermentato e posato dentro l'anima. Che bello! Questo vino già fermentato e posato dentro l'anima. Niente effervescenze, niente ebollizioni, niente smancerie, però la sostanza. A me è piaciuto, non so se vi è piaciuta questa citazione, molto bella, vero? E infine questo amore indissolubile e fedele è anche fecondo. Fecondo perché non si esaurisce all'interno della coppia, fecondo perché si espande anche al di fuori della coppia, e un segno eccelso di questa fecondità sono ovviamente i figli. I figli sono un dono che si ottiene nel reciproco donarsi tra gli sposi. I figli sono la manifestazione permanente dell'amore coniugale, ma soprattutto dell'amore di Dio. Allora noi dobbiamo annunciare questo Vangelo del matrimonio. Come Cristo ama la Chiesa, così il marito ama la moglie e la moglie ama il marito, e si amano di un amore indissolubile, di un amore fedele, di un amore fecondo. Questo è il meraviglioso progetto di Dio sul matrimonio. Come dobbiamo annunciarlo oggi? Anzitutto mi pare di poter dire che il nostro annuncio deve essere gioioso, gioioso. Avete visto quanto insiste Papa Francesco sulla gioia? Quanto insiste? Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Gaudete et exultate. Cioè, basterebbe scorrere solo i titoli dei documenti di questo pontificato per capire quanto lui insiste sulla gioia. La gioia. L'annuncio del Vangelo del matrimonio deve essere gioioso, cioè tale da suscitare negli altri fascino e attrazione. L'annuncio gioioso scaturisce soprattutto dall'avere incontrato il Signore. Che gioia avere incontrato il Signore! Che gioia poter vivere l'esperienza del Signore nella propria coppia! Che gioia! Quanti matrimoni sono stati salvati, sanati, guariti, santificati dall'incontro con Gesù? Matrimoni che erano sull'orlo dello sfascio, parliamoci chiaro. E quando però ha fatto irruzione Gesù in quella coppia, è entrata la salvezza, l'armonia, la santità, la gioia. Annuncio gioioso significa, a mio avviso, soprattutto testimonianza da parte degli sposi cristiani, i quali comunicano già con la loro vita la grazia del sacramento nuziale. Il Signore vi chiede di essere testimoni gioiosi del suo amore nel mondo, con la vostra vita. Secondo, questo annuncio, a mio avviso, deve essere anche kerigmatico. Uso questa parola un po' tecnica, un po' difficile. Che cos'è il kerigma? Il kerigma è l'annuncio essenziale, il cuore dell'annuncio. Quel fuoco incandescente che c'è nell'annuncio del Vangelo. E in che cosa consiste il kerigma? Il kerigma consiste nel dire che Gesù è il Figlio di Dio, è morto in croce per noi ed è risorto e ci ha donato lo Spirito Santo. Questo è il kerigma. Che cosa intendo dire quando affermo che l'annuncio del Vangelo del matrimonio deve essere kerigmatico? Intendo dire che deve essere una parola che trafigge il cuore di chi ascolta. Mi piace quello che è scritto negli Atti degli Apostoli, dopo il discorso di Pentecoste di Pietro. Andate a vedere nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, dopo che Pietro e gli altri apostoli ricevono lo Spirito Santo, Pietro fa un discorso che è vibrante, proprio pieno di Spirito Santo. E c'è scritto che alla fine, quando Pietro ebbe finito di parlare, tutti si sentirono trafiggere il cuore. Cioè quella parola aveva trafitto il loro cuore. A me piacerebbe che le mie omelie fossero sempre così. Purtroppo forse non sempre lo sono e mi rammarico. Ma l'omelia dovrebbe trafiggere il cuore. E la stessa cosa dice San Paolo quando dice e scrive che lui non è venuto a fare discorsi persuasivi di sapienza umana, ma è venuto ad annunciare con la forza dello Spirito Santo. Quella parola forza in greco è tradotta dynamis. Dynamis significa dinamite. Con la dinamite dello Spirito Santo. Il Signore non ci chiede di evangelizzare con discorsi di sapienza umana. Non convertono nessuno i discorsi di sapienza umana. Al Signore è piaciuto salvarci, dice ancora Paolo, con la stoltezza della predicazione. E qui la parola predicazione traduce kerygma, con la stoltezza del kerygma. La nostra deve essere una parola che provoca l'incontro personale con Cristo e suscita la fede. Perché dico questo? E lo dico con convincimento molto forte. Dico questo perché non viene prima l'impegno morale e poi l'incontro con Cristo. È al contrario. Senza l'incontro con Cristo non ci può essere impegno morale. Come fai tu a vivere il matrimonio uno, indissolubile, fedele, fecondo, eccetera, senza la grazia di Cristo, senza la grazia di un incontro vivo con il Signore? Terzo, quindi l'annuncio deve essere gioioso, primo, deve essere kerygmatico, secondo. Terzo, deve essere rivolto soprattutto ai giovani. Non che a noi non interessino gli anziani o le persone di mezza età, ma è chiaro che questo annuncio deve essere rivolto soprattutto ai giovani. A cominciare dall'adolescenza, se non addirittura dall'infanzia. Il direttorio di pastorale familiare della Conferenza Episcopale Italiana dice che ci sono tre fasi di preparazione al matrimonio. C'è la preparazione remota, poi c'è la preparazione immediata, prossima, e poi c'è la preparazione immediata. Remota, prossima, immediata. Tre fasi. Quando ci si comincia a preparare al matrimonio? Ma secondo me già dall'infanzia. Con una sana, positiva e prudente educazione sessuale, per esempio. Con una acquisizione delle dinamiche dell'affettività, per esempio. I nostri ragazzi spesso sono lasciati a briglia sciolta. Chi parla a loro di sessualità? Parliamoci chiaro. Chi? I genitori? No. Famiglie? No. La scuola? Sì, ma in modo sbagliato. A chiesa e non ci vienono perché fatta la cresima scappano tutti. E quindi preparazione remota significa darsi da fare già con i preadolescenti, educarli a un uso corretto della sessualità e dell'affettività, capendo quelli che sono i valori in gioco. mi piacerebbe diffondermi su questo, ma mi blocco qui. Sarebbe importante, però vi assicuro, questo discorso molto importante, perché la sessualità è qualcosa che ci tocca nell'intimo, nel profondo del profondo del profondo. Non può essere banalizzata la sessualità, non può essere la sessualità ridotta a gioco. Preparazione remota, preparazione prossima, quando già poi cominciano ad esserci i primi impegni, le prime relazioni sentimentali, che non possono essere soltanto un gioco o consumistico, e poi finalmente la preparazione immediata, se volete quel famoso corso prematrimoniale, che più che un corso dovrebbe essere un percorso, un cammino, un itinerario, e un itinerario catecumenale, tale da favorire l'incontro con il Signore. A me piace molto curare in parrocchia questo percorso dei fidanzati al matrimonio. Domenica scorsa ho avuto una gioia bellissima. Sta partecipando in questi incontri anche una coppia, sono già conviventi da anni, pensate che hanno già due figli, di cui uno di 10 anni, quindi fatevi il conto. Finalmente hanno deciso di sposarsi. Domenica sera sono venuti, dopo l'incontro che facciamo, io glielo faccio la domenica sera questo percorso, no? Vengono a messa, si mettono lì in prima fila, partecipano all'Eucaristia della domenica sera, e poi dopo, con 3 coppie di sposi di diversa età, facciamo questo incontro. Finito l'incontro sono venuti da me a dirmi: noi avevamo pensato di sposarci in un'altra chiesa che ci piace perché è bella, perché è particolarmente eccetera, con un altro prete, ma siccome ci sta piacendo lei e questa chiesa, ci vogliamo sposare qui e chiediamo che sia lei a celebrare il nostro matrimonio. Io sono stato contento di questa loro scelta, perché basata sul fatto che gli incontri, siamo al 5º incontro, gli stanno piacendo. E sono contento, cioè al punto che da modificare le loro scelte. Non era più la location, ma la sostanza invece. Allora anche il percorso di preparazione al matrimonio dovrebbe favorire l'incontro con il Signore. Questa è la cosa più importante. In quarto luogo, l'annuncio deve essere rivolto, mi pare, soprattutto alle coppie in crisi o in difficoltà. Nelle nostre comunità, sarebbe auspicabile questo, fratelli e sorelle, nelle nostre comunità dovrebbe emergere un ministero del sostegno e della consolazione, di coppie di sposi sane e sante che si dedichino con amore e anche con la giusta competenza alle coppie in difficoltà, aiutandole a ritrovare le ragioni profonde del loro amore, aiutandole a cercare nella grazia sacramentale del matrimonio la forza per uscire dalla crisi. Questo è un ministero di straordinaria importanza. Non pensiate che il prete possa fare tutto, no? Questa per esempio è una cosa che difficilmente il prete può fare. E invece la potete fare voi. La potete fare voi. In modo particolare, un'attenzione specifica va rivolta a quei coniugi che sono rimasti soli o sono stati ingiustamente abbandonati, senza loro colpa, magari con figli a carico. a loro la comunità deve farsi vicina per farli sentire amati e per integrarli nella vita comunitaria senza farli sentire esclusi dalla Chiesa. Se c'è una chiave di lettura dell'Amoris Laetitia di Papa Francesco è proprio questa: integrare le fragilità, lui lo chiama così, no? Integrare le fragilità. Quanto è importante nello sforzo di annunciare il Vangelo del matrimonio e della famiglia integrare le fragilità, non far sentire nessuno escluso dalla Chiesa, non far sentire nessuno scomunicato. Infine, sto finendo, consolazione, sto finendo, 5 minuti ancora e finisco, posso? Infine, l'annuncio non può che essere ecclesiale, comunitario, ossia inserito in un cammino di comunione con altri fratelli. Guardate, non è mai evangelico l'annuncio privato o l'annuncio dato dal singolo a nome proprio. È evangelico ed è efficace l'annuncio dato nella Chiesa e con la Chiesa. Un annuncio che può condurre coloro che lo accolgono a trovare nella comunità ecclesiale le risorse necessarie per il proprio cammino di fede e per vivere santamente il proprio matrimonio. Concludo dicendo che noi siamo portatori di una grande gioia e di una grande speranza, fratelli e sorelle. Cristo conta su di noi per rendersi presente nel mondo di oggi e per entrare in tante famiglie dove ancora non si vive il suo amore. Siamo facilitati nel recare questo annuncio dal fatto che il progetto di Dio sul matrimonio è già scritto nel cuore dell'uomo. È già scritto nel cuore dell'uomo. Si tratta solo di portarlo alla luce, soffiando sulla cenere che copre il fuoco. Mi si passi questa immagine. E con questo concludo. Grazie.